Allora, mi sentite bene?
Sì.
Ok. Allora, per me è un piacere essere con voi collegati, vedervi parecchi, faccia a faccia, così. Le vie del Signore sono infinite, come il Signore ha guidato ancora quest'oggi a essere radunati in questa maniera. Anzi, ringraziamo il Signore per questa tecnologia che c'è, che prima non c'era, ma il Signore guida ogni cosa. Allora, oltre a essere come famiglia, siamo radunati qui a casa del fratello Daniele Ingardone con sua moglie e altri credenti. I nostri radunamenti da qualche settimana stanno avvenendo nelle case. Una volta che siamo pochi, stiamo girando nelle case. Il locale di culto l'abbiamo chiuso, perché non essendo a regola secondo i decreti della legge, stiamo girando nelle case essendo pochi. Però ringraziamo al Signore che viviamo una comunione fraterna, è come è una cosa bella essere radunati con diverse famiglie a condividere la parola, a cantare insieme, a pregare, ad abbracciarci, ad accostarci anche alla cena del Signore. E stiamo vivendo questi momenti, questi giorni, in questa maniera, nel raduno, nelle case. Poi, quando il Signore ci chiamerà ad andare in un locale di culto, andiamo in un locale di culto. Però il Signore provvisoriamente sta guidando in questa maniera e lo ringraziamo. È il Signore colui che ci guida i nostri passi. Allora, insieme a voi, ho pensato cosa dovevo portare per condividere insieme alla chiesa di Villa Cortese. E ho pensato di condividere con voi un verso che si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Un verso che sicuramente conoscete tutti quanti a memoria, ma vediamo cosa il Signore ci vuol dire a ciascuno di noi. Allora, Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Dice così la scrittura: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora, qualche tempo fa avevo un poco scritto una nota, ma ho ampliato qualche cosa in più rispetto a questa meditazione di questa sera. Allora, questa lettera, chiamata Ebrei, era indirizzata a una comunità ebraica. Durante la nascita della Chiesa, questi ebrei avevano udito la predicazione del Vangelo, soprattutto per bocca degli apostoli, e avevano assistito ai potenti prodigi dello Spirito Santo, i quali ne confermavano il messaggio. La proclamazione fu accolta dagli ebrei nei seguenti modi. Alcuni ebrei credettero con tutto il cuore, altri professavano il Vangelo, non essendo nati di nuovo. Altri rifiutarono il messaggio del Vangelo. E questo lo possiamo notare leggendo la storia degli Atti, come l'apostolo Pietro Paolo, quando predicava nelle sinagoghe, assistiamo a questa azione che diverse persone si convertivano, nascevano di nuovo, altri erano, si può dire, un piede con l'ebraismo e un piede con le cose del Signore, altri rifiutavano completamente. Allora, leggendo questa lettera, troviamo queste tre categorie di persone, come al giorno nostri, quando magari ci raduniamo nelle nostre sale. Ci possono essere anche questi tipi di persone nate di nuovo, figlio di Dio, che hanno creduto con tutto il cuore, persone che sono simpatizzanti con l'Evangelo, ma ancora non hanno fatto una scelta per il Signore, una scelta saggia, una scelta buona per credere nel Signore Gesù con tutto il cuore, e altri magari ascoltando una volta, due volte l'Evangelo, poi rifiutano. Vediamo anche questo tipo di ricevere il messaggio del Vangelo. L'autore della lettera agli ebrei, essendo conoscitore della legge e della sua pratica, spiega ai suoi connazionali il passaggio della legge mosaica alla grazia manifestata, dall'antico patto al nuovo patto. Spiega come Gesù è superiore a Mosè, ad Aronne, a tutti i sommi sacerdoti, Gesù come unico sacrificio perfetto ed irripetibile rispetto ai sacrifici imposti della legge. Questi sono alcuni temi trattati dall'autore, perché questi destinatari dovevano essere maestri della parola, come ci viene detto in Ebrei capitolo 5, avevano bisogno ancora delle cose elementari, avevano bisogno ancora del latte, dovevano crescere nelle cose del Signore. Infatti alcuni sono stati illuminati, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato il dono celeste, però ancora non avevano ben compreso quello che il Signore voleva dire a questi credenti, a questi nati di nuovo, a questi simpatizzanti, a coloro che avevano rifiutato il Signore. Infatti, per interpretare un verso difficile, perché questo di Ebrei 12:14 è un verso difficile, ma nello stesso tempo diventa facile quando noi lo interpretiamo alla luce di tutta la scrittura. Infatti, per interpretare un verso difficile, difficile comprensione della scrittura, ci sono delle chiavi di interpretazione. Fratello Gira ha scritto un bel libro, io l'ho letto tutto, come interpretare, come trovare quella chiave giusta per aprire e conoscere bene quale sia la volontà del Signore di quello che la scrittura ci vuole dire ed insegnare. Io ho scritto qualcosa così, specialmente quando noi leggiamo un verso, non dobbiamo andare oltre il verso nel proprio contesto. Poi dobbiamo anche di non andare oltre ciò che è scritto nella parola di Dio. E poi un verso che mi piace moltissimo è il verso del Salmo 119, dove dice: la somma della tua parola è verità. Perché noi non possiamo leggere la Bibbia e usarla a versetologia. Vabbè, il Signore mi dice così e io così faccio. Una volta mi sono trovato con un religioso e parlando mi ha detto: ma tu, dice, perché non osservi il sabato, questo comandamento del Signore? Perché, dice, è biblico, e non solo è biblico, è scritto così nella Bibbia. E gli ho detto: fratello, lo so che questo verso riguardo questo comandamento è scritto nella Bibbia, è biblico, però dobbiamo anche comprendere che per i primi lettori, per Israele, era normativo, era un comandamento. Chi trasgrediva la legge del sabato, del riposo, veniva addirittura messo a morte. Per me, per la Chiesa del Signore, non è più normativo, è descrittivo. Io posso leggere e trarre un insegnamento di quello che la scrittura mi sta a dire ed a insegnare a me e a tutti coloro che si avvicinano alla scrittura, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare. Allora noi ci dobbiamo avvicinare alla parola di Dio nel senso giusto, nel senso voluto da parte del Signore. I destinatari della lettera erano chiamati ad un duplice impegno: a cercare la pace con tutti e la santificazione per vedere il Signore. Questo non vuol dire che ottenevano la salvezza mediante le opere. Infatti Paolo, scrivendo alla lettera ai Romani, dice, Romani 12:18, questo verso dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. È impossibile per un seguace di Gesù Cristo non impegnarsi per la pace, per quanto gli dipenda. In caso contrario, dimostra di non essere un seguace di Gesù. Il Signore ci chiama alla pace, a ricercare la pace, a stare in pace con tutti gli uomini, per quanto dipende da noi. Anche il Signore Gesù, parlando in questo senso, dice, quando parla del sermone del monte, capitolo 5, versetto 9, dice: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figlioli di Dio. E anche il Signore Gesù in Marco capitolo 9 versetto 50 dice: il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con chi gli darete sapore? Abbiate il sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Allora, per un figliolo di Dio, per un seguace di Cristo Gesù, vivere in pace, cercare la pace, è uno stile di vita, deve essere nella normalità. In caso contrario, sta dimostrando di non essere un seguace di Cristo, si sta ribellando con insegnamento del Signore. Allora andiamo al verso riguardo questo di Ebrei 12:14: impegnatevi a cercare la pace con tutti, dice, e la santificazione, senza la quale, dice, nessuno vedrà il Signore. Santificazione significa separazione dal peccato e vita obbedienza a Dio. Nella legge mosaica aveva a che fare con prescrizioni cerimoniali, come l'osservanza di certi giorni e l'astinenza di certi cibi. Nel nuovo patto tralascia tali aspetti per porre l'accento sulla comunione con Dio e su una vita di buone opere. Infatti noi non osserviamo, si può dire, un giorno particolare, come per esempio in Romani capitolo 14, c'erano credenti che tutti i giorni erano uguali e c'erano credenti che un giorno era diverso dall'altro. Però noi viviamo nella libertà dello Spirito di non andare oltre ciò che il Signore ci rivela attraverso la sua parola. E siamo a chiamare, a testimoniare, a vivere, a praticare la nostra fede con delle opere che il Signore aveva già preparato per ciascuno di noi, affinché noi li pratichiamo, li mettiamo in pratica. Questa è una santificazione che ogni giorno dobbiamo noi compierci. Dobbiamo separarci dal continuo, dal peccato, e vivere in ubbidienza a Dio. A quale santificazione l'autore della lettera agli Ebrei fa riferimento? Nel Nuovo Testamento troviamo diversi tipi di santificazione, il riferimento ai credenti nati di nuovo, santificazione posizionale troviamo santificazione progressiva, santificazione completa. La santificazione posizionale: Dio ha provveduto in Cristo Gesù. Il credente nato di nuovo diventa santo per posizione davanti a Dio per i meriti del sacrificio di Cristo Gesù per sempre. Una volta santo, santo per sempre. Leggiamo soltanto un versetto, ci sono tanti versetti, però leggiamo un versetto di 1 Corinzi capitolo 1, versetto 2. Dice così: alla Chiesa di Dio che in Corinto è santificata in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Allora, quando noi leggiamo questo verso e altri simili versi, troviamo questa santificazione, questo appartenere al Signore, divenire santo, che il Signore ci ha santificato nel momento in cui noi abbiamo creduto nel Signore Gesù. Nel momento in cui crediamo nel Signore Gesù, abbiamo creduto nel Signore Gesù, diveniamo automaticamente santi, santi per sempre. E non oggi siamo santi e domani non siamo santi. Questa si chiama santificazione posizionale. Poi abbiamo la santificazione progressiva. Il credente nato di nuovo sperimenta la santificazione come un processo che lo vede divenire a man mano nella pratica ciò che è avvenuta per grazia in Cristo Gesù. Si tratta di una trasformazione graduale del nostro carattere, opera che Dio completerà alla venuta di Gesù. La nostra glorificazione sarà il coronamento della santificazione. Anche qui leggiamo un versetto, Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3. Così dice la scrittura: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione. Allora la volontà di Dio è che ci santifichiamo. Allora troviamo questo verso e simili versi che noi, nel momento in cui siamo santi, dobbiamo praticare la santità di Dio, dobbiamo portare frutto della santità nel momento in cui siamo venuti santi del Signore. Allora, con il tempo, man mano che cresciamo, che camminiamo nelle vie del Signore, i frutti della santificazione si vedono e si vedranno. Infatti, nell'Apocalisse, l'ultimo capitolo di Apocalisse dice: chi è santo, dice, si santifica ancora. Una santificazione progressiva che dura tutta la vita terrena. Poi abbiamo un'altra santificazione, quella chiamata completa, quando il credente nato di nuovo andrà in cielo. Egli verrà liberato per sempre dal peccato. Noi non abbiamo più bisogno di santificarci perché già siamo stati liberati una volta per sempre dal peccato. Il peccato non ci sarà più quando saremo alla presenza del Signore nei nuovi cieli, nella nuova terra, nella nuova Gerusalemme, dove abiteremo col Signore per sempre. Allora, dopo aver esaminato le tre santificazioni del credente, posizionale, progressiva e completa, in Ebrei 12:14, per santificazione si intende quella progressiva. La santificazione posizionale non va ricercata, diventa proprietà del credente con la nuova nascita. La santificazione completa non viene ricercata, perché saremo perfettamente santi in cielo. La santificazione progressiva esige la nostra obbedienza e cooperazione, perché questa è la volontà di Dio. Dice che vi santificate. Allora, qualcosa che il Signore ci ha fatto santi, e nel momento in cui ci ha fatto santi, noi dobbiamo compiere la volontà di Dio. Questa dice la volontà di Dio, che vi santificate. Allora abbiamo bisogno ogni giorno, man mano che ascoltiamo la parola di Dio, gli insegnamenti del Signore, man mano che pregheremo, man mano che siamo in comunione col Signore, il Signore ci ha donato lo Spirito Santo, noi ci santifichiamo, togliamo via tutti i nostri vecchi caratteri, tutto ciò che non va, scopriamo ogni giorno delle cose nuove, come compiere la volontà di Dio. Allora togliamo tutto ciò che non va della nostra vita, e questo dura tutta la nostra vita terrena. Allora, chi è santo per, allora, cosa si intende per senza la santificazione nessuno vedrà Dio? Io ho interpretato questo verso in due punti, non andando sempre oltre la rivelazione completa che abbiamo ricevuto.
Non ti preoccupare, troviamo
e la parola di Dio è colui, colei che ci deve guidare e conoscere la volontà sua, e di non andare oltre ciò che ci è stato rivelato. Allora, il primo punto di interpretazione: che santo per posizione, la sua santificazione pratica nella vita di ogni giorno. Infatti l'albero si conosce dal suo frutto, e noi nel momento in cui ci santifichiamo, che santo si santifica ancora, vedrà Dio. Diversamente, chi non è santo, chi non è stato santificato all'inizio, nel momento in cui ha creduto, ma ha fatto soltanto una vita di ascoltare l'Evangelo, ma non è stato santificato dal Signore, allora questo che cosa significa? Non vedrà Dio. Soltanto i santi possono vedere Dio. Allora, il Signore Gesù dirà sempre nel Sermone del Monte: beati puri di cuore, perché dice vedranno Dio. Chi può vedere Dio? I puri di cuore. E ancora un altro verso, l'Apostolo Giovanni dirà che in Prima Giovanni capitolo 3, versetto 2, dice così: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Allora i santi vedranno il Signore. Coloro che non sono santi, che non sono stati santificati dal Signore, non possono vedere il Signore. È impossibile vedere il Signore. Questa è una prima interpretazione, non andando oltre ciò che la rivelazione ci dice. Poi una seconda interpretazione, ho scritto così: chi non ricerca la santificazione non vedrà Dio, nel senso che non vedrà Dio nell'opera, non vedrà Dio nelle sue benedizioni che vuole elargire. Il Signore non opera e non benedice che coloro che non si santificano. Allora abbiamo letto poco fa in prima Tessalonicesi 4:3, questa è la volontà di Dio, che vi santificate. Allora, ma i figli di Dio sempre hanno ascoltato questo comando, questo ordine da parte del Signore? Sempre hanno obbedito alla volontà di Dio? Allora, tutte le volte che i figli di Dio non obbediscono alla voce del Signore, allora succede qualcosa che il Signore non può benedire, non può elargire le sue benedizioni, non può operare, perché c'è qualcosa che non va. E ho portato anche degli esempi scritti per vedere come il Signore non può operare quando noi non ci santifichiamo. Leggiamo in Genesi, capitolo 35, versetto da 2 a 5. Dice così, qui ci troviamo Giacobbe che va a Betel. Allora, 35 di Genesi, versetto da 2 a 5. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti, partiamo, andiamo a Betel, la faremo un altare a Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. E si diede a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che era presso Sichem. Poi partirono, il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figlioli di Giacobbe, i figli di Giacobbe. Cosa troviamo qui? Troviamo una cosa importante, un insegnamento della santificazione, perché Giacobbe riunì la sua famiglia e nel momento in cui riunì la sua famiglia ha detto: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Qual è il senso di questo insegnamento? Lo troviamo sempre nel Nuovo Testamento, leggendo Efesini, capitolo 4, versetto 22 e 23. Efesini, capitolo 4, versetto 22 e 23. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. La siamo chiamati a togliere via tutto ciò che non va nella nostra vita. Come ho detto poco fa, togliere man mano che ascoltiamo la parola del Signore, scopriamo degli insegnamenti nuovi, allora sto notando che il Signore mi sta dicendo di togliere queste cose, io che cosa faccio? Li tolgo. Allora il vecchio uomo deve diminuire, deve spogliarsi e l'uomo nuovo deve rivestirci. Infatti Giacobbe dice: togliete via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Dobbiamo rinnovarci. Nel momento in cui Giacobbe e la sua famiglia ubbidirono a questa indicazione che il Signore gli ha suggerito, gli ha detto, cosa è successo? Che il Signore dice: il terrore di Isacco, il terrore di Dio, si impadronì di tutte, dice, le città. E nessuno eseguì i figli di Giacobbe. Dio era la sua protezione, Dio interveniva, Dio proteggeva Giacobbe e la sua famiglia. Ma se Giacobbe non faceva questo, dov'era il terrore di Dio? Dov'era la paura che il Signore incuteva a tutte le città vicine, a tutti i paesi vicini? Troviamo simili insegnamento anche a tempo di Josafat e a tempo di altri episodi simili, quando il terrore di Dio invadeva tutte le città e incuteva paura, e nessuno più attaccava i figli di Israele. Allora troviamo un altro insegnamento sempre al positivo in Giosuè capitolo 3 versetto 5, quando il popolo di Israele doveva attraversare il Giordano. Allora Giosuè capitolo 3 versetto 5. Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Allora qui Giosuè dà un ordine ben preciso al popolo di Israele di santificarsi. Dice: di al popolo che si santificano, perché il Signore aveva detto che santo, io dice il Signore sono santo e voi siete santi. E viene ripetuto anche nel Nuovo Testamento attraverso l'Apostolo Pietro di questa santificazione progressiva, perché il Signore è santo. E vuole che noi camminiamo nella santificazione, perché il Signore vuole operare in noi, vuole fare delle meraviglie in noi. Quando il Signore non opera in noi, non fa meraviglie in noi, è colpa nostra, non è del Signore, perché il Signore non può agire. In questo caso il popolo ha obbedito al Signore, ha obbedito al comandamento che Giosuè ha dato. Allora dia al popolo che si santifica, il popolo si è santificato. E vediamo che, leggendo la storia, il capitolo 3, il popolo di Israele entra nel Giordano con l'arca di Dio e attraverso il Giordano a piedi asciutti. E tutti quanti vedono, sentono, odono le meraviglie di Dio. Questa è una grande testimonianza. Poi cosa succede anche subito dopo? Loro conquistano Gerico, una città ben fortificata, perché hanno obbedito al Signore, alle direzioni del Signore. Subito dopo, quando entriamo nel capitolo 7 di Giosuè, cosa troviamo? 7-8, che dovevano sconvincere la città diversa dalla città di Gerico ben fortificata, e il popolo di Israele cade. Non può sconvincere questa piccola città rispetto a Gerico, che era fortificato. Perché? E il Signore spiega: perché c'era del interdetto. Perché il Signore non ha bisogno di numero di persone, non dipende la battaglia del numero di persone, ma dipende dall'ubbidienza del Signore. Allora Israele combatte e subito viene sconfitto. Allora Giosuè, assieme a tutti gli anziani, si prostrano, chiedono perché, e il Signore gli rivela che c'è dell'interdetto in mezzo a loro, e il Signore non può operare. Poi il Signore dà un'altra indicazione, dicendo in Giosuè capitolo 7 versetto 13, dirà così: alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele: o Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te, tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Poi vediamo che hanno tolto l'interdetto in mezzo a loro, e il Signore operò meraviglie, operò una grande conquista in mezzo a questa città. Perché il Signore vuole che noi, come popolo, perché dice tutto il popolo camminava nella santificazione, ma c'era uno, Acan, che non camminava, e questo interdetto ha procurato, si può dire, la sconfitta, diverse morti del popolo di Israele. Il Signore non ha potuto operare. Così anche un insegnamento nei nostri confronti: quando il Signore non opera, sia a livello collettivo come Chiesa, sia anche a livello personale, il Signore non può operare, non può compiere meraviglie. Perché? Perché manca l'ubbidienza alla volontà del Signore, che ci santifichiamo. E tutte le volte che il popolo di Dio o la persona si santifica, il Signore fa prodigi, fa meraviglie. Poi troviamo un altro verso in Prima Samuele capitolo 7 versetto da 3 a 14, non lo leggiamo, per brevità di tempo, il popolo di Israele si santificò e Dio operò meraviglie sconfiggendo il popolo nemico. Al tempo del re Saul, il popolo di Israele fu sconfitto con la morte del re Saul e di suo figlio, perché Dio non operò in mezzo al popolo a causa del peccato. E troviamo anche questa disgrazia al popolo di Israele. Conosciamo Jonathan. Jonathan era uno che temeva Dio, uno che camminava nelle vie del Signore. Però a causa di suo padre, che sappiamo la storia di Saul, come si è allontanato dalle vie del Signore, come si è ribellato ai comandi da parte del Signore, a causa del suo peccato non solo è morto lui, ma è morto anche suo figlio Jonathan, che temeva il Signore e camminava, si può dire, con Davide, che erano due gemelli nelle vie del Signore. E non solo loro, ma una grande sconfitta è stata colta, data al popolo di Israele. Allora, quando noi agiamo e obbediamo al Signore, santificandoci, obbedendo alla voce del Signore, sotto le sue indicazioni, il Signore farà e fa meraviglie in mezzo a noi, sia come chiesa, sia come famiglia, sia anche personalmente. Il Signore vuole del bene in noi, perché se Lui ci dà delle indicazioni, ci dà dei comandamenti, è per il nostro bene, non per Dio, perché Dio rimane sempre Dio, è per noi stessi, perché vediamo la mano di Dio operare in noi. Allora, come conclusione di questo verso, senza nel verso di Ebrei, capitolo 12, versetto 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Abbiamo, non andando oltre la rivelazione che ci è stata data, abbiamo scoperto che soltanto i santi vedranno il Signore. Chi non è santo non vedrà il Signore. E che santo cosa fa? La sua vita è piena di santificazione, porta i frutti della santificazione e vedrà Dio, vedrà il Signore faccia a faccia. Allora, nessuno vedrà il Signore, anche nel senso che il Signore non può operare in mezzo a noi, in mezzo al suo popolo, perché c'è del peccato, perché non ci siamo spogliati del vecchio uomo, non stiamo obbedendo all'indicazione del Signore. Allora il Signore cosa vuole da noi? Cosa vuole? Che noi camminiamo in obbedienza ai suoi comandi, alle sue indicazioni, per il nostro bene. Così anche questi lettori del primo secolo, questi ebrei, dovevano capire, non dovevano rimanere bambini, non dovevano ricevere soltanto quegli insegnamenti elementari. Coloro che erano in mezzo a loro dovevano prendere una scelta. Non so se ci sono figli anche dei credenti che hanno ascoltato l'Evangelo, continuano ad ascoltare e ancora non prendono una decisione davanti al Signore. Non possono stare un piede nel mondo e un piede con le cose del Signore. È sempre una persona persa. Una persona, se muore, andrà all'inferno. Allora deve prendere una serie decisioni dinanzi al Signore, per divenire santo e vedere il Signore. E per noi che ci siamo santificati, che siamo santi e viviamo una vita in obbedienza al Signore, che ubbidiamo alla voce del Signore, perché dice questa è la volontà del Signore, che vi santificate, nel momento in cui noi ubbidiamo a questo comando, delle meraviglie in mezzo a noi. Il terrore di Dio si impadronisce di tutti i nostri nemici, e noi ce li abbiamo nemici. I nostri nemici, come dice l'Apostolo Paolo, non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà che stanno nell'aria, perché c'è il Signore, e quando il Signore opera in noi, il nemico non può fare nulla, Per questo noi dobbiamo del continuo rivestire la completa armatura di Dio per resistere al giorno malvagio, perché noi ogni giorno abbiamo delle battaglie, chi di un modo, chi un altro modo, abbiamo ogni giorno delle battaglie da affrontare. E queste battaglie, senza il Signore, senza l'indicazione del Signore, non si potranno vincere. Ma se noi ci santifichiamo, ubbidiamo all'indicazione del Signore, queste battaglie verranno vinte. Il terrore di Dio si impadronisce di tutti i nostri nemici. Amen.
Amen.